Salve a tutti. Bene, bene. Allora, apriamo le nostre Bibbie. Vediamo quello che lo Spirito Santo ci vuole dire oggi tramite l'Apostolo Paolo alla lettera dei Romani, il capitolo 12. E leggeremo dal versetto 9 al versetto 21. Romani 12, da 9 a 21. Capitolo conosciuto da tutti noi, lo abbiamo anche analizzato l'ultima volta che sono stato qui, alcune virtù di questo capitolo. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Amen. Parole straordinarie, parole degne di essere vissute e ringraziando il Signore perché ce le ha lasciate scritte nella sua parola. Leggendo questo brano, come dicevo prima, l'ultima volta, abbiamo analizzato un po' in parte e studiato e la parola quanto allo zelo, non siate pigri ma siate ferventi nello spirito. Lo zelo deve caratterizzare i credenti, zelo per Dio. Abbiamo detto che questa parola dal greco zelo significa bollire. Quando bolle l'acqua, avete presente che mettiamo sulla pasta, bolle. Quindi questa parola significa bollire e deve caratterizzare tutti quelli che hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo. Quindi una passione per Cristo, un fervore per le cose del regno di Dio. Deve proprio caratterizzare coloro che sono nati di nuovo. Oggi voglio parlare sul versetto 12, quando dice pazienti nella tribolazione. Voglio parlare un pochino sulla pazienza, perché non lo possiamo analizzare tutto oggi perché è molto vasto, e se Dio vorrà la prossima volta vedremo altri punti. Naturalmente queste virtù, questi comandamenti sono tutti collegati l'uno con l'altro come una catena, come degli anelli. Quindi non so se ce la faccio a finire tutto oggi, perché è un argomento vasto, come dicevo. Ma oggi vogliamo vedere che cos'è la pazienza. Che cos'è la pazienza? Voglio ricordare innanzitutto che la pazienza è il frutto dello Spirito Santo, come ci parlerà l'Apostolo Paolo sempre ai Galati. E vogliamo leggere questi due versetti che sono veramente importanti in Galati 5 da 22 a 24. Quando dice: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Quindi la pazienza, questa pazienza, come dice questo brano dalla sua parola, non è per tutti. Questa pazienza divina non è per tutti. Ma per chi? Ma solo per coloro che hanno lo Spirito di Dio dentro di loro. Quindi che sono nati di nuovo, che hanno creduto nel piano salvifico di Dio, nella persona di Gesù Cristo. Come Gesù insegnerà al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, bisogna che nasciate di nuovo, perché chi non nasce di nuovo non può né vedere il regno di Dio né entrarvi. Quindi parlo a te, che vuoi questa pazienza divina e che non hai ancora capito bene il messaggio del Vangelo. Io ti invito, noi ti invitiamo ad andare a Dio adesso o dopo a casa tua, dichiarando al Signore che vuoi essere perdonato, perché il Signore non vede l'ora di perdonare i peccatori, non vede l'ora di riconciliare a sé gli uomini e non vede l'ora di avere una comunione intensa, stretta con tutte le persone, anche con te. Perché in Cristo c'è veramente un perdono abbondante. Che cos'è la pazienza? La pazienza, secondo le scritture, è spirito di sopportazione. Ecco perché ho letto quel brano intero. Uno poteva dire, potevi leggere soltanto il versetto 12. Ma se noi leggiamo tutto il contesto, c'è una situazione di disagio, una situazione di sofferenza. Pazienti dove? Nella gioia? No, pazienti nella tribolazione. Quindi nella sofferenza, nella prova, nella difficoltà, nell'afflizione, quando piango. Spirito di sopportazione, una virtù che si manifesta nel tollerare di buon animo i disagi, le molestie, i dolori, le prove, e sottolineo le prove che Dio permette nella mia vita e nella tua vita. Proprio perché? Perché vuole formare la pazienza anche quando esse si prolungano nel tempo. Usa questo strumento della difficoltà per formare a immagine di Gesù Cristo il tuo carattere attraverso le prove. E la pazienza è uno strumento per questo. Voglio leggere due brani. Il primo si trova in Romani 5, da 1 a 5, e dice una cosa molto interessante l'Apostolo Paolo, qualche capitolo prima. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Avete visto? Ci gloriamo anche nelle afflizioni. La prova, quella persona difficile che è nella mia vita e nella tua vita, che noi non vorremmo, non è lì per caso. Dio dirige tutto, gestisce tutto. Quella difficile persona che è lì, le persone che ci fanno del male, le situazioni nella carne che noi non vorremmo mai. I dolori fisici che tutti noi abbiamo, chi più o chi meno. Ma non solo, i dolori di cuore. Dio guarisce i cuori rotti e sofferenti. È straordinario. Paolo dice, infatti ci vuole lo Spirito Santo per accettare tutto questo e viverlo. Ci gloriamo, cosa vuol dire ci gloriamo? Io mi stimo di questo. Ci gloriamo anche nelle afflizioni. Dove si trova un altro brano simile? Un altro brano simile? Chi se lo ricorda? Chi è che scrive a proposito delle prove? Giacomo. Giacomo scriverà: fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. Considerate come argomento di completa allegrezza. Ma come? Sto soffrendo, sto piangendo, sto male. Consideralo come un argomento di completa allegrezza, perché Dio gestisce quella prova per formarti. E poi dirà: in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Questa parola, costanza, si può anche dire resistenza, perseveranza, pazienza. La vostra fede produce perseveranza e la costanza compia pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Chi è che compia l'opera? La compie lui l'opera. Attraverso quella sofferenza, quella prova che stai affrontando, tu resisti sapendo che Dio gestisce quella prova e mi ama e ha il controllo di quello e non sarà mai superiore a quello che posso sopportare. Lui mi forma, compie l'opera sua in voi, mi vuole formare come Gesù Cristo, a immagine di Gesù Cristo. Questo lo troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8. Questo termine di Romani 5, ci gloriamo anche nelle afflizioni, è un termine usato proprio per indicare la torchiatura simile a quella che si effettua per spremere le olive e spremere l'uva. E ho trovato una cosa interessante che ho aggiunto dopo perché era veramente adatta per dirla. Allora Gesù, al capitolo 26-36 di Matteo, andò con loro, con i suoi discepoli, in un podere chiamato Getsemani. E questa parola, sapete, Getsemani, deriva da due termini ebraici che significano frantoio per le olive, dove si spremevano le olive. E sappiamo tutti noi quello che è successo in quel frantoio, in quel giardino, quando Gesù Cristo, nella prova più forte della sua vita, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, e gli ha mandato un angelo per confortarlo, perché era talmente forte, sudava gocce di sangue, era angosciato, spaventato per quello che doveva venire, e lui dice: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, pure non la mia volontà, non la mia, ma la tua sia fatta. E ha passato quella prova con la pazienza, la perseveranza, la tolleranza di quello che stava vivendo. È stato schiacciato, ma attraverso quello schiacciamento ne è uscita un olio profumato, un olio gentile, un olio di grazia per tutti noi, per la salvezza che Egli ci ha fornito. E poi dice: l'afflizione produce pazienza. Talvolta questo termine è reso con perseveranza. Perseveranza, perseverare anche quando sono stanco. Questo termine indica la resistenza, la capacità di sopportare pesi o pressioni che sono veramente considerevoli e pesanti. Vogliamo leggere un altro brano che si trova in Colossesi 1, da 10 a 12, e dice una cosa interessante. Colossesi 1, da 10 a 12. Ecco, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Anche qui, questo termine, pazienti e perseveranti, sono veramente strettamente uniti l'uno con l'altro, sono connessi e designano l'atteggiamento che si trova nella prova, nella difficoltà, quando sto per essere schiacciato. Il termine pazienza qui indica maggiormente la capacità di sopportare, come dicevo prima, le persone difficili. Le persone difficili che ci sono nella nostra vita, qualsiasi di noi, nel lavoro, a scuola, in mezzo alla strada, nel traffico, poi non ne parliamo, ma anche quando siamo in situazioni che non vorremmo mai, ci troviamo delle persone davanti, ma perché questa persona mi fa così del male? E poi perseveranza indica proprio una costanza continua e una tenacia nelle difficoltà e nelle afflizioni. Tutti noi conosciamo queste caratteristiche della vita. Dio permette che le prove si manifestino nella vita del credente proprio al fine di valutarne la forza e la qualità della fede. Ogni prova è un esame della fede. Se necessario siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, che viene messa alla prova, è molto più preziosa dell'oro, scriverà l'Apostolo Pietro. Leggevo un commentario di MacArthur quando dice: attraverso la prova il credente imparerà a sopportare con tenacia e pazienza la sofferenza, arrivando perfino ad apprezzarne i benefici. Un grado di maturità veramente elevato, finché Dio non l'allontanerà al momento da Lui stabilito, quando avrà finito di operare quello che vuole per ciascuno di noi. Un grado di maturità veramente alto. L'Apostolo Paolo ha raggiunto questo livello. Lui ha pregato 3 volte il Signore, noi lo leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, il capitolo 12. Allontana da me questa prova, allontana da me questa scheggia della carne. 3 volte dice che ha pregato il Signore. Il Signore ha detto: no, no, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E lui capisce questo, grazie allo Spirito, capisce il pensiero di Dio e dirà: ah, molto volentieri quindi mi glorierò nelle sofferenze, nelle difficoltà, nelle necessità, perché quando sono debole allora sono forte, perché la potenza di Cristo riposa su di me. Vorrei avere anch'io un livello di maturità simile. Grazie Signore. Ecco perché ci vuole una pazienza divina per sopportare tutto questo. La pazienza che viene dallo Spirito. Perché umanamente è impossibile, sarebbe impossibile sopportare quello che abbiamo detto finora. È chiaro che dobbiamo ricercare questa pazienza, non è impossibile. Dobbiamo ricercarla con fede. E Dio ce ne darà l'occasione per viverla e sperimentarla nella nostra vita. La pazienza quindi non è debolezza, bensì è la forza pacifica, tranquilla, che continua a sperare e a credere, quindi fede. Fede, ricordiamo sempre questa parola fede, noi camminiamo per fede e non per visione. Se noi viviamo con quello che vediamo di negativo che ci accade, crolliamo. Noi dobbiamo vivere per fede sulle promesse di Dio, scritte nella sua parola. Mi aggrappo a queste promesse. No, Signore, Tu lo hai detto, Tu mi ami, Tu sei, ma hai detto che sono stimato davanti a Te, sono pregiato. Hai dato il Tuo Figlio Gesù per me, quindi vuol dire che valgo. E poi la promessa che ha fatto: nessuna tentazione, questa parola che significa anche prova, nessuna prova vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate provati oltre le vostre forze. Ma con la prova, con quella prova che stai vivendo, ti darà anche la via di uscita, in modo che la possa vincere, la puoi vincere e ti fortifichi nella fede. Sapendo che Dio gestisce tutto per il mio bene, noi non vorremmo mai aspettare e così praticare questa pazienza. Vorremmo avere una vita tranquilla, beata, felice, ma credo che la pazienza sia uno dei mezzi più efficaci che Dio adopera proprio per fortificare la nostra fede, perché Lui ci vuole sempre più vicini a Lui. E nella lunga e dura prova della pazienza, che spesso sperimentiamo il valore e l'efficacia della fede, inoltre la pazienza non implica una pietà passiva, sentimentale, ma una costante comunione sia nel bene che nel male con il nostro Creatore, con il nostro Padre Celeste. E quando vivo questo, che sperimento le gioie più grandi della vita cristiana. Io lo dico, poche briciole di quello che posso essere con il Signore, ma quelle poche briciole, quando le vivo in comunione stretta col Signore, sono le più belle di tutti. Possono cadermi i mondi addosso, non mi interessa. Sei connesso in comunione col Creatore. E questo è quello che conta. La pazienza non è quindi una rassegnazione cieca che permette di navigare nelle acque calme e con il vento in poppa, in una barca, ma ci fa rimanere nella stessa barca di Gesù che è in mezzo a noi, nella tempesta. E questo ci procura pace nel cuore e la gioia della salvezza, perché Gesù è insieme con noi in quella barca, anche in mezzo alla tempesta, sapendo che Dio ha il controllo di quella tempesta, come è successo ai discepoli. Non ti curi che noi periamo? E lui era la poppa che dormiva. Calma, calma. Infatti calma il vento e si sono calmate le acque. Ho tre esempi brevi di persone sulla pazienza. Leggo Lamentazioni 3,26, dice: è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene aspettare in silenzio. Aspettare non è il nostro forte, almeno per me. Aspettare pazientemente poi e rimanere in silenzio è ancora più difficile. Tuttavia è quello che Dio ci insegna e che ci comanda. Egli compie i suoi piani nei tempi da Lui stabiliti per ciascuno di noi e vuole che gli diamo fiducia. Vuole che gli diamo fiducia. E vediamo alcuni esempi di persone dell'Antico Testamento che hanno avuto questa pazienza. L'attesa può essere breve, ma non sempre è così, diciamoci la verità. Nella Bibbia leggiamo di credenti che hanno dovuto pazientare a lungo, prima che Dio intervenisse nella loro vita, nella loro situazione. Ad Abramo e Sara Dio aveva promesso un figlio, ma hanno dovuto aspettare a lungo, circa 25 anni, prima che Isacco nascesse. Durante questo lungo periodo non sono state sempre pazienti, lo sappiamo dalla storia che viene narrata nell'Antico Testamento. E in Genesi 16 vediamo che Sara dice ad Abramo di andare dalla sua serva Agar per avere appunto questo figlio. Lì non sono state molto pazienti. Nascerà da questa unione Ismaele, ma non era lui l'erede della promessa, perché Dio aveva un piano perfetto che voleva mandare a compimento, secondo quello che era il suo piano. Poi un'altra storia, e all'età di 40 anni, qui lo conosciamo tutti, l'abbiamo fatto anche nello studio della sera, e il personaggio è Mosè. All'età di 40 anni Mosè riteneva di avere la capacità necessaria per aiutare il popolo di Israele che era schiavo nel paese di Egitto. Il piano di Dio era di liberarlo, sicuramente, ma i tempi non erano maturi. Lui sapeva quando farlo e come farlo. Mosè ha dovuto aspettare altri 40 anni. Sembra facile dire altri 40 anni, ma 40 anni sono lunghi. Pascolando le greggi nel deserto, in questi anni si è formato, perché lì ha atteso, lì ha aspettato. Lì la pazienza si è formata in fede e in uomo di Dio. All'età di 80 anni Dio si rivela a lui e gli affida la missione di liberare il suo popolo e condurlo nella terra promessa. E viene spiegato molto bene nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, esempi di uomini e di donne di fede. C'è un altro personaggio che questo mi piace veramente tanto, poi leggeremo qualcosa su di lui. E Caleb, Uno, chi era quest'uomo? Era uno dei 12 esploratori, delle 12 spie inviate da Mosè a esplorare appunto il paese di Canaan che dovevano ricevere in eredità, prima della conquista. E lui, quando ha fatto questa scoperta insieme agli altri, ha visto le bellezze di questo paese, le ricchezze naturali. Il paese è veramente splendido. Dice che portavano un ramo di uva in due su una stanga, da quanto era benedetta questa terra. E lui non vedeva l'ora di entrarvi, diciamoci la verità, io nei suoi panni avrei avuto lo stesso desiderio, non vedeva l'ora di entrarvi. Ma ha dovuto pazientare, anche qui la pazienza ha giocato un ruolo importante nella vita di quest'uomo di Dio. Ha dovuto pazientare aspettando 45 anni prima di entrare nel paese e ricevere la città di Hebron come eredità. Per tutto questo tempo ha pazientato e ha camminato con Dio. E questo lo ha fortificato nella sua fede. E io voglio leggere qualche versetto che si trova al capitolo 14 di Giosuè. Giosuè 14, dal versetto 6 al versetto 14, perché è edificante quello che noi leggiamo. Giosuè 14, da 6 a 14, parla di quest'uomo, di questo Caleb. E la sua esplorazione insieme agli altri 11, voi la potete trovare al capitolo 13 e 14 del Libro dei Numeri, parla della loro esplorazione. Comunque adesso leggiamo Giosuè. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizzeo, gli disse: tu sai quello che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. Che bella questa parola. Io seguì pienamente. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni... ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come era il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse di allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Che bello, le sue forze erano ancora tali. Che bello, a 85 anni era ancora un uomo forte. Non solo fisicamente, ma spiritualmente si era ancora in più robustito. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io le scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizzeo, ha avuto Hebron come eredità fino a oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. E tu sai aspettare così tanto tempo quello che il Signore ha in mente per te? Io so aspettare, so pazientare così a lungo? O diciamo, e io lo faccio, Signore, non ne posso più di questa prova. Quando mi accadono delle cose spiacevoli, quando sto passando delle negatività nella mia vita, che scatto subito così. Perché, Signore, sta succedendo questo? Non ne posso più, basta. E mi dimentico di quello che ha risposto Eliu a Giobbe, l'uomo più provato di tutti i tempi. Ha perso tutto in poco tempo, è stato provato nel fisico. Mi dimentico che Eliu gli ha detto: e quando tu dici che non lo scorgi il Signore, sappi che la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare. Io so aspettare, mi rendo conto che quello che mi sta accadendo è davanti al Signore, che lo sta usando per fortificarmi, per farmi crescere nella fede e per formarmi all'immagine di Gesù Cristo? Voglio leggere altri due versetti che si trovano nella lettera di Giacomo, al capitolo 5. 5 da 10 a 12. Ecco. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici o beati quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Ci dimentichiamo spesse volte che il nostro Signore è un Dio che piange con noi quando noi piangiamo, un Dio che è compassionevole, che ci comprende, che conosce ogni nostra via. Il Salmo 139 è da imparare a memoria quando dice: egli conosce a fondo tutte le nostre vie. Non conosce così leggermente, conosce a fondo tutte le nostre vie. A causa della loro fedeltà nel predicare la parola di Dio, questi profeti subirono spietate persecuzioni, tutti noi lo sappiamo, eppure rimasero saldi, come se vedessero colui che è invisibile, come spiegherà l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 11. E lì c'è proprio un elenco di questi uomini, di queste donne di Dio, che hanno vinto tutte le situazioni negative con la fede nel Signore. Come Isaia, Geremia, Daniele, uomini e donne di Dio descritti in questo capitolo. E noi non possiamo che provare un senso di rispetto verso questi fratelli, queste sorelle, ma anche da prendere come esempio il loro zelo per il Signore e la loro pazienza. E dobbiamo ricordare come la loro pazienza e la loro costanza fu rafforzata proprio mediante la sopportazione. La sopportazione, perché vedevano colui che è invisibile, vedevano quello che sta oltre questa vita. Questa vita passerà per tutti, diciamoci la verità, lo sappiamo tutti. Questa vita passerà, non è questa la vera vita. La vera vita è quello che ci aspetta al di là, che Dio sta preparando per tutti noi. Ed è qualcosa di meraviglioso sapere questo. Ci dà forza e ci fa veramente avere pace nel cuore, anche nonostante ci siano le prove. Le sopportazioni in mani di questi uomini tribolati. Se dunque vogliamo essere felici, come dice il versetto 11 di questa lettera di Giacomo, beati, dobbiamo ragionevolmente concludere che siamo chiamati a comportarci allo stesso modo che loro. Perché tutto quello che fu scritto nel passato, dirà Paolo, non è scritto così come cronaca, ma è stato scritto per il nostro ammaestramento, affinché mediante queste cose scritte possiamo prendere esempio, possiamo viverle. E possiamo essere degli uomini, delle donne che camminano con Dio. E questo farà la differenza nei posti dove Dio ci ha messi. Lo vedranno. Magari non te lo dicono, ma lo vedranno. Ricordiamoci che Romani 15:5, che cosa dice? Dichiara. Dichiara che il nostro Dio è il Dio della pazienza. Chiaramente non è finito qui il discorso sulla pazienza. Se Dio vorrà, lo concluderemo o la prossima o la prossima ancora, ma io voglio pregare e sperare che torni Gesù prima di quel messaggio. Se noi sapremo camminare giorno dopo giorno nella pazienza descritta nella sua parola, nella fede nel Signore e nelle sue promesse, nella pace che Gesù Cristo ti vuole donare anche nonostante le prove, anche quando sopraggiungeranno le prove più pesanti, le ristrette, le difficoltà, io e te, noi, le attraverseremo con la sua grazia e con la sua potenza e avremo una vita degna di essere vissuta per colui che ci ha così tanto amato, per colui che ci ha tanto amato, lo ha dimostrato. Che tutto questo si realizzi nella mia vita e nella vita di chiunque ha ascoltato questo. Amen.